Allora, di nuovo buongiorno a tutti e tutte. Come annunciato, siamo in voce con un compagno per un commento delle elezioni turche. Buongiorno, ci senti?
Sì, buongiorno, vi sento. Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Ciao. Allora, come insomma preannunciavo, ieri si sono svolte in Turchia le elezioni appunto che Erdogan ha anticipato di un anno e mezzo, elezioni appunto per votare per il Parlamento e per un nuovo presidente, elezioni che si svolgono appunto in una situazione in Turchia e in tutta l'area insomma di cui abbiamo tante volte parlato da questi microfoni, una situazione appunto pesante, una situazione di guerra, una situazione in cui appunto Erdogan negli ultimi mesi ha portato avanti l'operazione su Afrin e ha continuato appunto quella che appunto è una guerra al popolo curdo e in un quadro insomma sempre più complesso per l'area, elezioni insomma che hanno visto susseguirsi episodi di vario tipo che appunto violano quelle che dovrebbero essere le normali come avvengono insomma delle votazioni. Leggiamo insomma anche dal sito della rete Kurdistan ad esempio di luoghi in cui non è stato fatto votare alle donne, luoghi in cui sono avvenute violenze nei confronti dei sostenitori dell'HDP, in cui non sono stati fatti entrare i candidati dell'HDP nei seggi e varie altre notizie, ma volevamo appunto commentare con te, che sei stato diverse volte in quei territori negli ultimi anni e che insomma fai un lavoro quotidiano anche di informazione su queste tematiche, un po' di appunto un commento più generale su quelle che sono le elezioni appunto si sono concluse e i primi risultati. Comunque cioè, girano diciamo notizie differenti su quali siano stati i risultati, comunque sicuramente non è stata una sconfitta per Erdogan, però non si capisce ancora bene se ha confermato o meno la maggioranza, almeno dalle ultime notizie che io leggevo. Quindi se vuoi un attimo appunto aggiornarci anche su qual è il quadro ad ora e poi commentare magari un po' quello che sono stati appunto alcuni dei fatti che dicevo io, ma più in generale il clima che c'è attorno a queste elezioni e quali sono dei possibili scenari futuri, poi magari andiamo un attimo a parlare anche di alcune questioni più particolari.
Sì, guarda, insomma, proviamo a partire dalla fine della giornata di ieri e proviamo a riavvolgerla insieme e a capire quello che è successo. Partiamo dalla fine perché ieri, insomma, verso la mezzanotte, ora turca, quindi circa le 11 in Italia, Erdogan, ancora prima che lo scrutinio fosse terminato e che anche la Corte Suprema Elettorale annunciasse ufficialmente i risultati delle elezioni, di fatto si è dichiarato vincitore. Diciamo che le ore successive alla chiusura delle urne in Turchia, che appunto sono state chiuse alle 17, insomma alle 16 in Italia, le ore dalle 17 in poi fino alla serata sono state ore di grande confusione, innanzitutto con l'agenzia di Stato turca, l'Anadolu, che di fatto incredibilmente, così come in altre occasioni, brucia lo scrutinio ufficiale e di fatto da Erdogan vincitore, iniziando con una percentuale intorno al 60% e poi attestandosi infine sul 52,5%, che sembra essere la percentuale ufficiale insomma con cui Erdogan ha vinto questa elezione. Nel contempo la piattaforma indipendente creata dall'opposizione e dalla società civile, questa piattaforma che si chiama Adil Seçim, si diceva sicura che invece i voti reali erano di tutt'altro tenore e quindi si sarebbe di fatto andato al ballottaggio, salvo poi in realtà in serata confermare i risultati di Anadolu. Il CHP, quindi i kemalisti, ed il principale candidato dell'imposizione Ince hanno promesso invece dichiarazioni solo dopo l'annuncio dei risultati definitivi, ma in realtà poco dopo l'annuncio di Erdogan di fatto Ince ha ammesso la sconfitta tramite però un messaggio via WhatsApp, praticamente non comparendo in televisione. In realtà proprio in questi minuti dovrebbe essere in diretta la sua conferenza stampa, quindi le sue prime parole da ieri, di fatto insomma è scomparso durante la giornata. Tramite questo messaggio insomma via WhatsApp ha ammesso la sconfitta, il tutto mentre ad Ankara, proprio davanti alla sede del partito kemalista, gli stessi elettori kemalisti di fatto chiedevano le dimissioni dei dirigenti del partito proprio per il comunicato che accettava insomma chiama il risultato delle elezioni senza battere ciglio. Insomma, probabilmente non poteva esserci una conclusione diversa per una giornata, insomma, che è trascorsa tra enormi tensioni, tra centinaia di casi di brogli e di frodi denunciate da più parti, intimidazioni, violenza, aggressione, diritto di voto negato e anche sangue sulle urne che c'è già stato, insomma, nei giorni immediatamente precedenti alle elezioni, con, insomma, le persone, 5 appartenenti all'HDP che erano state assassinati da scagnozzi del partito di Erdogan in quel di Suruç, ma anche ieri pomeriggio, insomma, in un seggio di Erzurum un appartenente all'EKP, al partito di Erdogan, ha assassinato 3 persone, tra cui il presidente distrettuale del cosiddetto Good Party che correva per le elezioni. Diciamo che tutto fosse andato come era prevedibile, come era sicuramente prevedibile per Erdogan, ma diciamo che le aspettative erano di tutt'altro tenore. Partiamo, insomma, anche dai dati per avere un'idea di quello che è successo. Intanto il dato dell'affluenza, che è un dato, diciamo, assolutamente in linea con le precedenti elezioni. Ieri a votare è stato quasi l'85,5% degli aventi diritto, e, diciamo, sia per il referendum dell'anno scorso che per le elezioni politiche del 1° novembre del 2015 il dato era sempre stato intorno all'85%. Per quanto riguarda la corsa alle presidenziali, Erdogan vince di fatto con il 52,38% dei voti, quindi di poco sopra alla soglia che gli consente di evitare il ballottaggio. Come dicevo, il candidato principale dell'opposizione, Muharrem İnce del CHP, del partito kemalista, supera di poco il 30%, mentre l'ex copresidente dell'HDP, Selahattin Demirtas, che ricordiamo ha corso per la carica di presidente della Repubblica direttamente dalla cella, dalla prigione in cui è detenuto su ordine di Erdogan da più di 20 mesi, riesce nella straordinaria, credo, impresa di imporsi al terzo posto con circa l'8,31% dei voti, quindi più o meno 4 milioni di voti. L'ex ministro degli interni Meral Akşener, nazionalista conservatrice, da poco fuoriuscita dal partito fascista dei lupi grigi, dell'MHP, va in realtà parecchio sotto le aspettative, arrivando solo al 7,42%. Questo per quanto riguarda, appunto, la corsa alla carica di presidente. Per le parlamentari invece si presentavano sostanzialmente due grandi coalizioni: l'Alleanza del Popolo, formata, diciamo, appunto, dalla destra reazionaria e fascista di EKP e di MHP, e l'Alleanza Nazionale, questo, insomma, agglomerato, questa marmaglia che racchiudeva la sinistra nazionalista kemalista del CHP, il Good Party e Sadet, mentre di fatto l'HDP correva da solo contro l'altissima soglia del 10% per confermarsi in Parlamento. I risultati delle parlamentari disegnano, insomma, una situazione interessante, anche per niente scontata, perché l'EKP di Erdogan si attesta sul 42,5%, quindi perde parecchi voti rispetto alle elezioni del 2015, circa il 7%. Il CHP anch'esso continua a perdere consensi, passando dal 25% del 2015 al 22,6% di ieri, mentre l'HDP riesce, appunto, nell'impresa di confermarsi in Parlamento con l'11,6%, sgretola la soglia di sbarramento e di fatto migliora anche il risultato del 2015, quando raccolse il 10,8%. Ma la vera sorpresa, secondo me, della giornata di ieri è il risultato, appunto, del partito fascista, dell'MHP, che raccoglie l'11,13% dei voti, mentre il Good Party, che invece era dato favorito nei sondaggi rispetto all'MHP, entra a malapena in Parlamento col 10,01%, quindi proprio sopra la soglia di sbarramento. Perché parlo di sorpresa rispetto al risultato dell'MHP? Perché, insomma, l'MHP era stato da più parti definito come un partito zombie dopo la scissione avvenuta, appunto, con l'opposizione interna guidata dalla Akşener, che ha fondato, appunto, il Good Party nel 2017. e di fatto insomma ha perso ampi consensi all'interno della sua base nazionalista, soprattutto dopo l'appoggio al progetto presidenzialista di Erdogan e l'alleanza con il partito di Erdogan. Non ha fatto praticamente quasi campagna elettorale, pochissimi comizi, solo tre. In realtà però appunto tutti i sondaggi, anche i sondaggi due giorni prima delle elezioni, davano l'MHP al massimo tra il 5 e il 7%, quindi è abbastanza inspiegabile come sia riuscito ad arrivare a questo 11, a superare l'11%, anche perché ha migliorato la sua performance rispetto appunto al 2015 in 45 delle 81 province turche, e soprattutto ha aumentato le percentuali nelle province e nelle zone curde. Insomma, niente di enorme, ma stiamo parlando di percentuali 2-3% in più, che in queste zone, che sono le zone curde, è segno di qualcosa di estremamente strano. Strano perché insomma da sempre la politica dei lupi grigi è come nemico principale i curdi, e il loro annientamento politico ma anche e soprattutto fisico è uno degli obiettivi. È assurdo pensare che abbiano potuto raccogliere consensi in queste zone. È anche vero che in queste zone sono fortemente presenti molte forze dell'ordine e molti militari che chiaramente votano anche loro, ma insomma non si spiega come questo aumento di voti in queste zone, e non si spiega neanche come, diciamo, facendo la sommatoria dei voti dell'MHP e del Good Party, quindi due partiti comunque nazionalisti, il totale dei voti superi il 20%, arriva quasi al 21%, qualcosa che in realtà in Turchia non si era mai visto, una prima assoluta. Quindi diciamo questo è un po' quello che è uscito dalle urne elettorali, ma il clima a cui si è arrivato in queste elezioni e anche che poi c'è stato nella giornata di ieri è un po' quello che dicevi tu, no? Perché poi ci sono state insomma centinaia e centinaia davvero di segnalazioni di brogli e frodi elettorali, in particolare nella provincia di Urfa e nella città di Suruç, insomma sono state filmate già prima dell'apertura dei seggi delle schede precompilate anche in diverse altre zone della Turchia, oltre appunto alla presenza di militari nei seggi, oltre alle intimidazioni, le violenze, le risse, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il clima che si è avuto ieri in Turchia per le elezioni. Di fatto insomma moltissimi osservatori internazionali non hanno potuto svolgere il compito per il quale erano presenti in Turchia, alcuni, mi sembra 9 o 10, non si capisce ancora bene, sono stati fermati soprattutto nelle zone del sud-est turco, quindi del Kurdistan Bakur, tra questi anche 4 italiani, 3 francesi e 3 tedeschi. Questo è il clima in cui si è votato ieri, e il clima in cui si è arrivato a queste elezioni è ancora di più un clima dettato dal regime autoritario e dispotico di Erdogan, dalla sua repressione, dalla sua criminalizzazione del dissenso, e insomma da una campagna mediatica, una narrazione mediatica assolutamente monocolore, e da appunto una criminalizzazione estesa delle voci di dissenso e dell'opposizione, qualunque essa fosse, in particolare chiaramente di quella curda dell'HDP, che è arrivata a queste elezioni appunto con i due ex copresidenti ancora in carcere da oltre 20 mesi, con 9 ex parlamentari, ormai ex parlamentari, su cui pendeva un mandato di arresto, moltissimi altri parlamentari e appartenenti al partito con processi in corso che sono stati detenuti. E nonostante questo, insomma, nel quadro abbastanza desolante dei risultati di ieri, insomma l'HDP si riesce davvero a fare un'impresa e a raccogliere più di 5 milioni e mezzo di voti, insomma qualcosa che non era assolutamente scontato. Chiaramente questa è un'analisi parziale, ma è un'analisi che parte, e tutte le analisi non devono prescindere dal fatto che le elezioni che si sono svolte ieri non sono state elezioni regolari.
Sicuramente, insomma, già dall'introduzione, insomma, soltanto citando alcuni avvenimenti, insomma, vedevo c'è stata una città dove non hanno fatto votare le donne, ad esempio, insomma, quindi
Sì.
In tutti i modi hanno cercato anche in differenti maniere però di da un lato appunto impedire la possibilità a qualsiasi opposizione di ottenere un minimo di voti, ma da un altro appunto di anche rivendicare in qualche modo un'idea politica di un mondo e di una gestione appunto in questo caso appunto di chi governa un paese assolutamente appunto gravissima come sappiamo essere in Turchia. Ti volevo chiedere avevo visto anche di una notizia che mi sembra proprio tu tra l'altro ne parlavi di dei pullman che arrivavano da Afrin con delle persone insomma per votare appunto per Erdogan alle elezioni, insomma proprio di miliziani jihadisti portati da Afrin per portare voti ad Erdogan.
Sì, questa è una notizia che è iniziata a girare ieri mattinata e poi è stata ripresa da diverse fonti nel primo pomeriggio. Di fatto questi quattro autobus senza targa si aggiravano per la città di Hatay, che è appunto una città di confine in territorio turco, dall'altra parte diciamo ci sta la regione di Afrin, si aggiravano senza targa e sono stati di fatto fermati dalla stessa popolazione. Intorno a questi pullman agivano insomma polizia locale e membri del partito di Erdogan. A richiesta di spiegazioni su chi fossero, pare sia insomma anche nel video si vede uno di queste persone che scendono dal pullman dire che arrivano da Afrin e che esibire insomma un documento in cui di fatto c'è la bandiera della polizia turca e c'è anche la bandiera diciamo sotto la quale si riconoscono i cosiddetti ribelli anti-Assad, il cosiddetto esercito libero siriano, ovvero le diverse brigate jihadiste che occupano insieme alla Turchia la regione di Afrin. Poi appunto in serata ieri è arrivata una smentita da parte del governatore della regione di Hatay in cui si diceva che insomma in questi pullman da Afrin arrivavano in realtà a votare delle forze speciali turche, quindi non erano assolutamente cittadini siriani ma cittadini turchi, ma insomma ci sono già stati report anche un 20 giorni, un mesetto fa, in cui insomma le persone, profughi siriani, anche famiglie dei jihadisti sono state insomma contattate e gli è stata data la possibilità di votare alle elezioni di ieri. Ma gli episodi sono stati davvero innumerevoli, insomma io mi sono sempre fatto un'idea in questi anni che è la mia idea, quindi non è detto che rispecchi poi quella che è la realtà dei fatti, ma io insomma anche durante le elezioni del 2015, del giugno 2015 e poi quelle di novembre, i brogli e le frodi elettorali sono state davvero sempre molto molto molto presenti. Credo che queste frodi insomma in termini poi percentuali non vadano a influire su percentuali gigantesche, ma penso che Erdogan in maniera molto furba e intelligente vada a muovere sempre quel 2-3% che poi, come anche accaduto e come dimostra le elezioni di ieri, gli serve per arrivare insomma al potere, per confermare più che per arrivare, per confermare il suo potere. Stessa cosa era successa nelle elezioni dell'anno scorso per il referendum, quando insomma per poco più dell'1% insomma riuscì ad avere la maggioranza. Stiamo parlando di un regime dittatoriale e quindi come tale si muove, come tale insomma impone il proprio regime in quelle che vengono vendute come libere elezioni, ma che poi di fatto non lo sono. Quindi insomma lo scenario che si vada oggi ad aprire, tra l'altro leggevo proprio adesso live insomma la conferenza stampa di Ince che di fatto dice che ci sono stati pesanti brogli ma accetta la sconfitta, insomma abbastanza mi verrebbe da dire in linea
come con l'arbitro dopo le partite, gli allenatori dicono comunque sì, l'arbitro certo poteva vedere quel fuorigioco però insomma andiamo avanti nel campionato.
Sì, ma questo credo sia proprio anche sintomo di quella che è l'opposizione che non esiste in Turchia, o meglio l'unica opposizione credibile in Turchia è l'HDP ed è un'opposizione che è stata fortemente criminalizzata e repressa, nonostante questo appunto continua a resistere come stavamo raccontando. Il CHP pensava di riuscire ad arrivare forse a un risultato migliore a queste elezioni, ma in realtà la sua base si è andata disgregando con gli anni e sono ormai anni che sono in caduta libera perché non hanno una proposta insomma politica e tra l'altro paghi, credo paghino anche per queste elezioni l'alleanza appunto che hanno fatto con Saadet e con il Good Party, che comunque sono due partiti estremamente nazionalisti, estremamente di destra, di destra estrema, e quindi vanno a pagare anche questa situazione. In più è stato abbastanza ridicolo il tutto ieri, quando appunto Ince sin dalla mattina ha invitato gli elettori a restare ai seggi, a monitorare lo spoglio, a non mollare, a crederci, salvo poi scomparire, così come insomma gli altri candidati premier durante la giornata, non prendendo posizione rispetto ai brogli, rispetto alla sconfitta di Erdogan. Questo naturalmente escludiamo Demirtas, che non poteva parlare in quanto è in carcere.
Senti, un'ultima cosa, invece la notizia della presenza di soldati italiani a Kobane?
Sì, non a Kobane, diciamo, la notizia è una notizia che risale di fatto all'inizio del mese di giugno, ma ha trovato conferma solo nei giorni scorsi. Insomma, un contingente di militari italiani è stato avvistato nella provincia di Deir ez-Zor, quindi siamo nell'est della Siria, di fatto unendosi all'operazione Tempesta di Gesire, che è stata lanciata dall'SDF, quindi le forze democratiche siriane, per liberare quell'ultima zona controllata da ISIS proprio in prossimità del confine con l'Iraq. La notizia è stata confermata da alcuni combattenti internazionalisti dello YPG, tra cui alcuni compagni italiani che hanno incontrato sul fronte di Al-Dashisha, che è una città appunto che è stata liberata qualche giorno fa dall'SDF, hanno incontrato un contingente di militari italiani insieme alle forze speciali francesi. In particolare si tratta di carabinieri, quindi che di fatto pare siano arrivati direttamente dall'Iraq, nel quale insomma si trovano ufficialmente per missioni di sorveglianza e di addestramento delle forze locali irachene. Pare siano arrivati il 5 giugno nella zona di Asake, e poi siano stati trasferiti intorno alla zona di Al-Omar, dove si trova una piccola base americana. La notizia era stata ripresa proprio il 12 giugno per la prima volta dall'agenzia di Stato turco, da Anadolu, ne parlavamo anche poco fa, e poi è stata insomma ripresa da diversi media filogovernativi turchi, tra cui il Daily Sabah, e il tenore della notizia era tutto lo stesso, era l'Italia, i militari italiani sono insieme alle truppe, sono le truppe italiane a Deir ez-Zor che stanno supportando i terroristi dello YPG e del PKK. Questa era la lettura che fanno i media governativi. Poi dopodiché, insomma, io personalmente ho creduto fosse davvero necessario fare delle verifiche, incrociare le fonti e capire se questa cosa era vera. Ed effettivamente è così, effettivamente ci sono delle truppe di militari in quella zona della Siria, il tutto non solo senza diciamo il consenso del Parlamento, ma il tutto comunque avviene nel silenzio più generale. Quindi mi viene da chiedere insomma perché questo silenzio. Forse diciamo la presenza di truppe italiane in Siria aprirebbe insieme all'SDF aprirebbe comunque una situazione complicata con la Turchia di Erdogan, forse metterebbe potrebbe mettere a rischio anche i grossi interessi politici, economici e militari con la Turchia, e quindi insomma mi sembrava comunque importante dare questa notizia e diffonderla il più possibile.
Va bene, allora direi insomma che sicuramente nei prossimi giorni da questi microfoni tenteremo di fare un'analisi un po' più a freddo sulle elezioni, vedendo anche un po' insomma cosa succederà nelle prossime ore. Però insomma intanto ti ringraziamo per averci dato la possibilità di dare da subito una lettura di quello che sta succedendo, che appunto è molto grave, è molto importante, però insomma riuscirla a raccontare almeno da canali come questo, che insomma mi immagino facilmente che non verrà raccontato allo stesso modo sui giornali, dove appunto non si parlerà di tutto ciò che avviene in Turchia durante delle normali elezioni. Come dicevi te, succede nel 2015, ma ci si può aspettare che continuerà a succedere in generale. Le elezioni in un posto come la Turchia, quando c'è una dittatura, avvengono in questa maniera, insomma. Quindi
assolutamente.
se non hai niente da aggiungere, insomma, ti saluterei e ti ringrazio ancora.
Grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Ci sentiamo presto. Ciao,
ciao, a presto.
Sulle menamoi cammina, caete lusule che sempre un poco te scartiscia, caete lusule quando lui dite brescia.
Sulle forte